Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la mitica rivista scritta dagli studenti. Avete scritto qualcosa per il prossimo numero di Zainet, le mie care Francesca?
Ciao ragazzi!
E Maddalena?
Ciao!
Che fanno nell'ordine Scienze della Comunicazione alla LUIS di Roma?
Esatto!
E Maddalena al liceo Albertelli?
No, liceo classico Mameli.
Lo sapevo che mi sarei sbagliata, perché era un po' che non mi sbagliavo e quindi era un po' preoccupante.
Era nell'aria.
Ma state già pensando a qualche articolo da scrivere per la bella redazione di Zainet?
Anche il tema di oggi andrebbe ripreso magari, ci sembra un tema interessante, non so, io sono molto intrigata da questo.
Sì, 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 interessante.
Qual è il tema di oggi? Francesca, a questo punto dirlo tu.
Lo dico io, va bene. Allora, l'immigrazione, la seconda generazione degli immigrati.
Seconda generazione degli immigrati. Noi andiamo ad ascoltare prima però un bel brano, lui è Giovanotti e questa è la mia casa.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Oh signore dell'universo, ascolta questo figlio disperso che ha perso il filo e che non sa dov'è e che non sa neanche più parlare con te. Ho un Cristo che pende sopra il mio cuscino e un Buddha sereno sopra il comodino. Conosco a memoria il cantico delle creature, grandissimo rispetto per le mille sure del Corano. C'ho pure un talismano che me l'ha regalato mio fratello africano. E io lo so che tu da qualche parte ti riveli, che non sei solamente chiuso dietro ai cieli e nelle rappresentazioni umane di te. A volte io ti vedo in tutto quello che c'è, giro per il mondo tra i miei alti e bassi, come pollicino lascio indietro dei sassi sui miei passi, per non dimenticare la strada che ho percorso fino ad arrivare qua. E ora dove si va? Adesso si riparte per un'altra città. Voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te. Oh signore dei viaggiatori, ascolta questo figlio immerso nei colori, che crede che la luce sia sempre una sola, che si distende sulle cose e le colora di rosso, di blu, di giallo e di vita, dalle tonalità di varietà infinita. Ascoltami, proteggimi, ed il cammino quando è buio illuminami. Sono qua, in giro per la città, e provo con impegno a interpretare la realtà, cercando il lato buono delle cose, cercando di zone pericolose, ai margini di ciò che è convenzione, di ciò che è conformismo, di ogni moralismo, yeah, yeah. E il mondo mi assomiglia nelle sue contraddizioni, mi specchio nelle situazioni, e poi ti prego di rivelarti sempre in ciò che vedo. Io so che tu mi ascolti, anche stavolta non ci credo. Vuoi andare a casa?
Giovanotti a Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti. Parliamo oggi di immigrazione e soprattutto però di seconde generazioni, poi capiremo ancora meglio a cosa ci riferiamo. Intanto segnaliamo che proseguono le ondate di sbarchi di immigrati, questa volta sulle coste della Sardegna, 143 clandestini intercettati al largo della nostra isola. Chissà che futuro avranno, chissà se si fermeranno da noi, chissà se avranno dei figli e a loro volta creeranno nuove seconde generazioni. Ragazze, un piccolo, prima di andare con la scheda, un piccolo commento, diciamo così. Vi sentite minacciati da queste presenze di immigrati, come tanti in Italia pensano che sia così?
Beh, oddio, minacciati è una parola molto grossa, sinceramente penso che la minaccia derivi dal fatto che ancora non abbiamo imparato a gestire il fenomeno, quindi effettivamente li diamo in pasto alla malavita, alla delinquenza, tutte quelle cose che ci possono minacciare effettivamente, quindi un minimo di riguardo in più per queste persone porterebbe soltanto un beneficio, altro che minaccia.
Maddalena?
No, io non mi sento minacciata assolutamente, però condivido la sua opinione del fatto che bisogna aiutarli in qualche modo. Loro arrivano, non possiamo far finta che non arrivino e chiudere gli occhi.
Perfetto, adesso andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione per sapere qualche dato in più sull'argomento di oggi.
Alla domanda "ti senti italiano?", il 60% degli adolescenti di seconda generazione nati in Italia da genitori stranieri risponde di sì. La pensa così anche il 50% dei ragazzi che sono arrivati nel nostro paese nei primi 5 anni di vita, qualche problema in più per i giovani immigrati arrivati tra i 13 e i 17 anni. Solo il 12% di loro dichiara di sentirsi italiano. E quanto emerge dalla ricerca approssimandosi vita e città dei giovani di seconda generazione a Torino, promossa dalla Fondazione Giovanni Agnelli. L'età di arrivo in Italia conta molto anche nella capacità di stringere rapporti con i coetanei italiani, facile per il 62% dei giovani di seconda generazione, difficoltoso per quasi il 70% degli immigrati arrivati da adolescenti.
Non è facile per i giovani immigrati integrarsi se hanno già una certa età, se sono per esempio adolescenti che vanno a ricongiungersi con i loro familiari. Voi conoscete qualcuno della vostra età o più o meno, insomma, che è arrivato da un altro paese e si è fermato qua?
Beh,
o è nato qua?
Io conosco persone che o sono nate qui o comunque sono arrivate da più piccole. Diciamo di coetanei che sono arrivati ora non ne ho ancora incontrati. Non escludo di che succeda, insomma. Però posso anche capire che sia più difficile integrarsi in una realtà che è già costituita. Quando, insomma, sei già grande, hai già una tua identità, è un po' difficile rimettersi in discussione completamente.
Maddalena?
No, io non conosco nessun ragazzo arrivato straniero.
Ma ti piacerebbe, magari, chissà.
Ma è una curiosità, certo.
Noi adesso abbiamo ospite in linea, ospite di Radio Zainet, Stefano Molina, che è un dirigente di ricerca della Fondazione Agnelli. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno a voi.
Allora, volete iniziare a fare delle domande? Perché il dottor Molina si è occupato proprio da vicino di questo argomento, seconde generazioni in particolare.
Assolutamente. Allora, noi prima ci chiedevamo qua in studio, prima di iniziare, quale fosse la definizione esatta di seconda generazione. Se per seconda generazione dobbiamo intendere soltanto i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri oppure anche quelli, diciamo, arrivati successivamente.
In letteratura ci sono diverse definizioni, tutte in conflitto tra di loro. Forse per questo qualcuno si è preoccupato di dare definizioni multiple, mi spiego meglio. È stato introdotto il concetto di prima generazione e mezzo, cioè seconda generazione è chi nasce da stranieri in un paese appunto straniero, quindi i figli degli immigrati che nascono in Italia. Prima generazione sono gli immigrati, la prima generazione e mezzo sono i ragazzi che arrivano prima dei 18 anni, diciamo, quindi che nascono all'estero e vengono da noi prima dei 18 anni. Poi ci sono definizioni ancora più precise che definiscono appunto generazione 1,75, quelli arrivati prima dei 6 anni, 1,50 da 6 a 12 e 1,25 da 12 a 18. La cosa interessante è che questa ossessione di definizione, ossessione tassonomica si potrebbe dire, è molto utile per capire i destini dei ragazzi di cui stiamo parlando.
Maddalena?
Io volevo sapere una piccola curiosità, se per esempio da questi ragazzi della seconda generazione o di quella 1,5 o 1,25 o quelli come si chiamano, rispettino le usanze, i costumi o l'italiano, insomma la religione italiana,
no, religione dunque, cattolica intendiamo.
Vediamo un attimo, adesso il quadro è oltremodo complicato, noi parliamo sempre di seconde generazioni al plurale e mai di seconda generazione al singolare, perché noi abbiamo da un lato una segmentazione, diciamo così, per momento di arrivo, come vi dicevo una generazione 1,25 che viene dal Marocco è catapultata in un mondo, quello italiano, di cui naturalmente può più o meno rispettare la cultura e le tradizioni, ma certamente non sono le sue tradizioni. No. Una persona nata in Italia, che quindi passa i 2-3 anni, fa l'asilo in Italia, fa le scuole in Italia, si trova in una condizione completamente diversa. Quindi c'è una prima segmentazione per classe generazionale di appartenenza. Naturalmente questo poi si incrocia con le provenienze, cioè ad esempio lei mi sembra particolarmente interessata al tema della cultura della regione, è chiaro che ci sono provenienze da paesi ad esempio di religione cattolica, ci sono paesi provenienti da altre religioni, quindi c'è una segmentazione di altro tipo, ma la religione è ovviamente uno degli aspetti, un aspetto importante soprattutto per alcune famiglie, ma ce ne sono tanti altri che vanno dal modo di vestire, alla gastronomia, alle cose ritenute più importanti. E in questo caso noi dobbiamo guardare le seconde generazioni come a una popolazione plurale in cui abbiamo diverse provenienze e diverse appartenenze generazionali.
Un'altra curiosità, qual è statisticamente la generazione, diciamo, tra le varie percentuali, tra i vari numeri con la virgola che ci ha enumerato, diciamo, qual è quella che statisticamente è più presente in Italia?
Quale comunità intendi?
Sì, quale, quale tipo di generazione?
Quale fascia generazione?
Sì, ho capito. Dunque, la cosa è molto interessante, la domanda è apparentemente semplice, ma la risposta può essere complicata. Allora, provo a rispondere così. In questo momento, se noi guardiamo alle seconde generazioni, comprendendo dentro tutti, anche quelli arrivati l'altro ieri, abbiamo una prevalenza di generazione 1,25 e 1,50. Prevalenza dai paesi che sappiamo essere quelli maggiori produttori di emigrazione verso l'Italia, e dunque Romania, Albania, Marocco e poi altri a seguire, quindi una provenienza molto a 360 gradi, abbiamo la Cina, abbiamo il Perù e l'Ecuador, quindi veramente da tutti i continenti. Questo fa sì che il dibattito sulle seconde generazioni, sui figli degli immigrati, in questo momento si stia focalizzando sui problemi, sulle difficoltà tipici della generazione 1,50 e 1,25, che sono sostanzialmente riuscire a completare in qualche modo una scuola iniziata altrove. Le generazioni 1,25 generalmente hanno poche probabilità di completare con successo una carriera scolastica, perché sono come una pianta che è stata strappata quando aveva già le radici in un posto e si prova a piantarla in un altro luogo. Può attecchire più o meno bene, però è difficile che abbia una carriera scolastica di successo. E questo domina e dominerà in questi anni il dibattito. Però attenzione, che se noi guardiamo al 2010 al 2015, sappiamo già che quantitativamente, statisticamente, come diceva lei, le seconde generazioni in senso stretto, cioè coloro che sono nati in Italia, diventeranno la maggioranza. Sono tantissimi nati nel 2006-2007, nati da gente. E in questo caso i problemi non saranno assolutamente quelli della lingua italiana. Saranno ragazzi che avranno delle carriere più o meno di successo a seconda delle loro capacità e della loro volontà. Lì però sappiamo che c'è un problema diverso, cioè che questi ragazzi avranno delle aspettative molto alte, cioè punteranno a mestieri che non sono quelli che i loro genitori stanno accettando in questo momento. E quindi guardando all'Italia del 2010 e del 2015 vediamo alcuni preoccupanti sintomi che si stanno affacciando di una tensione che non conosciamo ancora, e cioè la frustrazione per l'aspettativa delusa, che è una cosa diversa e che in genere le generazioni 1-25 non manifestano.
Un'ultima domanda, Francesca?
Sì, volentieri. Io volevo chiedere anche, qual è la quota di persone che hanno figli, di persone immigrate che hanno figli con un compagno italiano. Quindi, quanta apertura c'è tra le nazionalità che emigrano verso di noi rispetto appunto al fondersi con il paese dove si vanno a trovare?
Sì. Ma dunque, io posso dire che statistiche sulle coppie miste tra i figli di immigrati non le ho mai viste. Per mia ignoranza, non so rispondere. Quello che le posso dire è che invece, se guardiamo all'immigrazione in senso lato, cioè anche alle prime generazioni, la quota di coppie miste sta crescendo rapidamente. Sta crescendo rapidamente, e questo lo vediamo anche per il fatto che sono sempre di più in Italia i nati, quindi i neonati, i figli di coppie miste. La cosa un po' particolare che ci differenzia rispetto ad altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia, è che mentre in quei paesi abbiamo un 50% di coppie in cui è straniero, un 50% la donna, in Italia abbiamo 75% di coppie miste in cui la donna è straniera e il maschio italiano. È solo un 25 in cui è l'uomo straniero che sta insieme o sposa la donna italiana, e questa è una cosa un po' particolare. In ogni caso, questa è la quota sul totale delle coppie miste, e le coppie miste stanno crescendo molto rapidamente.
Bene, noi salutiamo Stefano Molina, ricordiamo che è dirigente di ricerca della Fondazione Agnelli, e grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Arrivederci, a presto.
Allora, un mondo nuovo, quello che ci aspettiamo, quello che ci si prospetta dinanzi, come quello che ci canta Neffa.
Zainet, la scuola che fa radio.
È meglio una delusione vera di una gioia finta, ma quando la delusione... tensione cresce, la pressione aumenta. Sarà che la pioggia batte forte sulla mia finestra. Sarà che alla fine della notte mi chiedo cosa resta. Però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere. E tutto sembra già possibile per me. Preso dentro al buio che avanza,
vieni tu a dare luce al mio giorno.
Trascinato sotto dall'onda,
ho rincorso il mondo nuovo.
La tua mano tesa mi è apparsa
e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora. Mio padre ha visto il primo uomo andare sulla luna, e ora che è già il futuro più nessuno se ne cura. Capita che mi sveglio all'alba quando l'aria è fresca, pensando alle mie illusioni di un'estate ormai persa. Però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere. E tutto sembra già possibile per me. Preso dentro al buio che avanza, vieni tu a dare luce al mio giorno.
Trascinato sotto dall'onda,
ho rincorso il mondo nuovo.
La tua mano tesa mi è apparsa
e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora.
Quasi mille miglia, più lontano io sono. Bella mia sogna, fino a quando io tornerò. Quasi mille miglia, più lontano io sono. Bella mia sogna, fino a quando io tornerò. Preso dentro al buio che avanza,
vieni tu a dare luce al mio giorno.
Trascinato sotto dall'onda,
ho rincorso il mondo nuovo.
La tua mano tesa mi è apparsa
e adesso sto risalendo.
Neffa Radio Zainet con il mondo nuovo, proprio di questo stiamo parlando, il mondo nuovo che avremo davanti. Nel frattempo, mentre andava il disco, Maddalena si è ricordata
un flash,
racconta a tutti, dai.
Quando andavo alle elementari, c'era in classe mia, un giorno arrivò una bambina egiziana che era figlia di un console, non so, dell'ambasciata, una cosa così.
Diciamo immigrati di un certo livello.
Sì, di un certo livello, però poverina, alla fine il modo di integrarsi è sempre lo stesso per ognuno. E quindi c'era lei che non parlava italiano, scriveva l'arabo e nessuno capiva perché era impossibile. Allora ogni tanto scriveva in inglese perché gli avevano insegnato a casa. E piano piano è riuscita, ha imparato un po' di italiano, così una cosa un'altra. L'unica cosa era proprio sotto l'aspetto culturale, che era molto diversa. Infatti mi ricordo proprio che un giorno alla mensa stavamo facendo il tempo pieno e c'era da mangiare, dopo la pasta ci hanno dato un piatto di, c'era il maiale fatto con un sughino e poi l'insalata. Allora io comincio a mangiare e anche lei comincia a mangiare e io dico: ma i musulmani non mangiano il maiale. Allora glielo dico alla maestra, insomma lei non può mangiarlo, lei non lo sapeva però questa bambina che era maiale. Allora a un certo punto glielo ho detto io: guarda, questo qui è pig, gli facevo, è maiale. E fa: pig, insomma, è impazzita, ha cominciato a prendersi a schiaffi.
Poverino.
Perché aveva mangiato un pezzo di maiale e le maestre non glielo volevano dire apposta, dicevano:
oh,
no, mangia come tutti.
Questa,
infatti,
insomma,
io sono rimasta scioccata.
Storia di vita vissuta anche per Francesca.
Sì, sì, no, a parte questo episodio che è veramente sconvolgente.
Era capricciante.
Io anche ho questi flash di refettorio all'elementare, perché avevo anche io un gruppo di bambini indonesiani, però, che appunto erano musulmani, quindi mi ricordo nel periodo del Ramadan, che era bellissimo perché noi noi tranquillamente ci abbuffavamo a mensa come tutti i bambini della sala, e invece loro non toccavano cibo, bevevano soltanto. Quindi era molto stoica come cosa.
Fa schifo il mangiare delle mense, almeno io me lo ricordo come una cosa.
Dice che oscena,
loro mangiavano come porco.
No, nel
senso, non so se era molto buona la vostra.
No, non lo so, neanche me lo ricordo, però il fatto che tu comunque mangiassi e loro fossero con i piatti vuoti era un po' inquietante, diciamo. Forse la bambina si prendeva schiaffi per quello, per la qualità del cibo, più che altro.
Allora, io prima di lasciarvi al flashback vorrei anche segnalarvi un libro. Lo ha scritto Randa Gazi, che avrebbe dovuto essere con noi oggi in trasmissione, ma è stata trattenuta dal prolungarsi di una sessione di esami universitari. E questo per dire come in effetti lei è molto ben integrata, ha 22 anni e vive a Milano, ma i suoi genitori sono egiziani. Randa Gazi ha scritto più di un libro, tra cui Sognando Palestina. Il suo ultimo si chiama Oggi forse non ammazzo nessuno, storie minime di una giovane musulmana stranamente non terrorista. Credo che sia qualcosa di molto carino e divertente, che forse può anche aiutare a capire un po' di più queste seconde generazioni un po' in bilico tra le loro tradizioni e quelle che trovano qua. Adesso è arrivato il momento di ascoltare il nostro flashback. Radio Zenit ci porta indietro nel tempo per ascoltare un bel pezzo di Simon & Garfunkel. È il 1981 e non è The Sound of Silence. Vai col flashback.
Ragazzi, siete contenti che Simon e Garfunkel siano tornati insieme? Immaginiamo il vostro entusiasmo per il concerto che il celebre duo ha tenuto ieri sera al Central Park di New York. E beato chi c'era! Sicuramente si è trattato di un concerto che rimarrà nella storia. Un vero evento, dato che Simon e Garfunkel non suonavano insieme da molti anni e il loro ultimo disco in studio è rimasto in pratica quel tanto dannato Bridge Over Troubled Water del 1970. Anzi, quasi quasi ci riascoltiamo un brano di quel mitico album. Solo per voi, The Boxer, loro sono Simon e Garfunkel.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con tutti i protagonisti della grande musica pop. Avete appena ascoltato The Boxer di Simon & Garfunkel. Talentuosi, inimitabili, sempre verdi. Simon & Garfunkel sono il duo folk rock più famoso di sempre, incontrastato dominatore del genere a cavallo fra la seconda metà degli anni 60 e l'inizio del decennio successivo.
La loro è una storia di incontri e separazioni, di simpatia e di sapori, di straordinaria intesa musicale e di voglia di esprimersi solisti. Insomma, è una lunga storia, cominciata dalle parti di Forest Hills, nel Queens di New York, quando Paul Simon e Art Garfunkel iniziano a collaborare. Il duo produce alcuni dei brani più belli della storia della musica, segnando in modo indelebile un'epoca con canzoni come The Sound of Silence, Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water e The Boxer. Non sono tutte rose e fiori, però. Nel corso degli anni 70 la musica conosce un veloce e radicale cambiamento. Il rock psichedelico bussa alle porte e gli stessi Paul Simon e Art Garfunkel cominciano a dare evidenti segni di crisi del loro rapporto personale e artistico. Da questo momento in avanti c'è spazio solo per le carriere soliste. Ai fan non resta altro che aspettare con trepidazione le rare reunion della coppia e se non producono nuovi dischi, almeno offrono memorabili esibizioni live. Queste occasioni che il fascino della loro musica confutano, ben 500.000 di persone danno appuntamento a New York per assistere a un concerto destinato a entrare nella storia e a diventare un fortunatissimo album dal vivo, Concert in Central Park.
Siamo arrivati al momento dei saluti. Allora ragazzi, siete divertite oggi? Bella puntata?
Molto interessante.
Bene,
sì,
sono
sì,
felice per
compagnia.
Voi e anche per noi che vi divertiate. Allora, Francesca, lei era la nostra Francesca che frequenta Scienze della Comunicazione all'Università LUIS di Roma.
Esattamente, ciao.
E invece l'altra nostra ospite era Maddalena.
Maddalena, sì, del
liceo Mameli, grazie per averlo detto tu, che è meglio, di Roma. Allora, appuntamento a domani con Radio Zaino.
Ciao.
Help me show my love from the dark and lonely street to the bright side on the road.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it.
Radio.